In altre parole.
Salutiamo anche oggi Serena Giusti. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a voi.
Vogliamo parlare oggi di un tema che in realtà abbiamo avvicinato nei giorni scorsi, parlando di Russia, di Ucraina, parlando dell'Unione Europea e delle sfide che lo aspettano, e cioè il tema della sicurezza. In fondo per l'Europa è sempre stato centrale il fatto che l'Unione Europea fosse anche un modo per sentirsi più sicuri. Però nel corso degli anni, a partire da quando si cominciò a parlare di Unione Europea, le sfide legate alla sicurezza sono cambiate radicalmente.
Sì, infatti, diciamo che fin dalla nascita di quella che ancora non era l'Unione Europea, le comunità europee, l'obiettivo era quello proprio di creare sicurezza tra gli stati membri che uscivano da un drammatico conflitto, quindi la genesi è irenica dell'Unione Europea al proprio interno. Poi dalla fine appunto della Seconda Guerra Mondiale la sicurezza invece europea, la sicurezza esterna è stata garantita dalla NATO ed in particolare dagli Stati Uniti. Eravamo nell'ambito della Guerra Fredda e nonostante appunto questo forte antagonismo, questa guerra appunto fredda non combattuta tra Stati Uniti e Russia, si è mantenuta una certa stabilità. Ed è proprio grazie a questa stabilità e all'assenza di conflitti in Europa, delle tensioni e dei conflitti ci sono stati, ma alle periferie, non in Europa, e non conflitti che abbiano coinvolto direttamente Stati Uniti e Unione Sovietica, l'Unione Europea ha potuto beneficiare appunto di questo periodo di pace e di stabilità potersi concentrare sulla dimensione economica. È grazie a questa stabilità che l'Unione Europea realizza il mercato unico e quindi si concentra proprio sulla integrazione economica e poi anche l'integrazione politica con l'ampliamento di competenze. E con la fine della Guerra Fredda si apre in realtà un nuovo periodo di stabilità. Ci sono vari conflitti che rimergono a partire dalla guerra nei Balcani, ma la questione del Nagorno-Karabakh e anche la questione ovviamente della presenza dei russi nelle repubbliche baltiche. Qual è la risposta a questa instabilità dell'Unione Europea? È quella dell'allargamento, cioè si crea sicurezza e stabilità cercando di incorporare i paesi dell'Est Europa nel sistema dell'Unione Europea, quindi ancorandogli alla democrazia, all'economia di mercato e al rispetto di certi valori. Anche la NATO espande l'alleanza espande già prima dell'Unione Europea. Si parte nel 1999 con l'adesione della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica Ceca, poi nel 2004 abbiamo i Baltici, questo è molto importante perché i Baltici sono paesi già sensibili per la Russia, la Romania, la Bulgaria, la Slovacchia, fino a altri allargamenti che hanno riguardato la Croazia, il Montenegro, l'Albania, fino all'ultima fase con la Finlandia e la Svezia, paesi neutri che decidono di aderire alla NATO, e decidono di aderire alla NATO proprio perché c'è una nuova percezione di rischio e quindi una nuova visione sulla sicurezza europea determinata appunto dalla invasione della Russia dell'Ucraina. Diciamo che finora questa sicurezza continua a essere garantita dalla NATO, anche se all'interno della NATO, all'interno dell'Unione Europea, poi sia le percezioni di sicurezza sia le posizioni sono diverse. Polonia, che storicamente ha questo forte timore della Russia, è uno dei paesi più ostili da quando è entrata nel 2004 nell'Unione Europea alla Russia, non concepisce una sicurezza europea in cui non ci siano gli Stati Uniti, e quindi è favorevole alla presenza costante della NATO, e la Polonia proprio per questo diciamo, rischio russo sta investendo molto anche nella propria difesa. Il 5% del PIL della Polonia è destinato proprio alla difesa. Poi abbiamo invece un paese come la Francia, che notoriamente sarebbe propensa ad avere una maggiore autonomia dagli Stati Uniti, anche in termini di sicurezza e difesa, ed è proprio per questo, come dicevamo nei giorni scorsi, che Emmanuel Macron sta lanciando un rafforzamento dell'Unione Europea che passi proprio attraverso un rafforzamento della dimensione della sicurezza e della difesa. La Francia è anche il paese, l'unico paese all'interno dell'Unione Europea che ha l'arma nucleare. C'era anche il Regno Unito, ma come sappiamo il Regno Unito è uscito. E la visione di maggiore autonomia europea passa per Macron attraverso il rafforzamento dell'Unione Europea, soprattutto attraverso un piano industriale integrato, e sicuramente ha una condivisione anche di posizioni di politica estera. Tutto questo poi chiaramente va a ridefinire le relazioni anche con gli Stati Uniti, e per ora gli Stati Uniti rimangono un punto interrogativo e dovremo aspettare l'esito delle elezioni di novembre. Questo determinerà molto anche sulla difesa europea e la sicurezza.
Ecco, ho l'impressione, ascoltando questo excursus storico che arriva fino al presente, che in fondo per certi aspetti Macron, per esempio, la rilancia delle sfide, è vero, ma che per certi aspetti la situazione non si è cambiata. C'è la NATO, ci sono i rapporti di forza che c'erano una volta, e c'è anche di recente Putin, per esempio, che dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina per almeno 30 volte ha evocato la minaccia nucleare. E come scrive oggi Gianluca Di Feo sulla Repubblica, sembra che sia una situazione post-guerra fredda, ma oggi i manuali della guerra fredda hanno perso qualsiasi efficacia, quindi siamo di fronte a una sfida inedita, c'è qualcosa di nuovo, e non so se ci sia un sistema di sicurezza nell'Unione Europea, un sistema di alleanze che sia pronto per affrontare quello che sta succedendo.
Ma giustamente, come dice lei, è uno scenario abbastanza inatteso. Basti pensare che l'Europa, ma anche gli stessi Stati Uniti, sono a corto di munizioni, perché ormai era abbastanza impensabile una guerra di tipo classica, una guerra tradizionale con appunto avanzamenti molto molto limitati, una sorta di guerra di posizione. Questo davvero era uno scenario che ormai non era più considerato, quindi c'è questo aspetto inatteso di una guerra classica, e dall'altra parte c'è questa forma, cioè di tornare alla minaccia nucleare che era tipica della guerra fredda. Ora, durante la guerra fredda questa minaccia nucleare era finalizzata alla deterrenza, cioè a far sì che nessuno dei due attaccasse l'antagonista, proprio perché ciò avrebbe portato alla distruzione della Terra. In questo scenario c'è invece la possibilità, in realtà, di utilizzare anche armi nucleari tattiche, quindi di impiegare effettivamente delle armi nucleari a raggio contenuto, che possano produrre effetti comunque devastanti, ma in zone più limitate. Quindi non è una minaccia per la deterrenza, ma è parte, diciamo, proprio di un processo di escalation, e di far sì che evidentemente la NATO limiti il proprio sostegno all'Ucraina. In questo momento il rischio è che la NATO appunto autorizzi azioni da parte degli ucraini che non siano semplicemente difensive sul proprio territorio, ma possano essere difensive andando a toccare anche il territorio russo, quindi per esempio attaccando aree in cui ci sia la presenza di soldati, di armamenti, eccetera. E quindi si torna a una situazione in cui per l'Europa è ovviamente difficile avere una propria identità di sicurezza e di difesa proprio per la mancanza anche della capacità della minaccia nucleare, ma non soltanto, direi anche per il fatto che le opinioni pubbliche europee non sono disposte, non sono disponibili né a aumentare più di tanto le risorse per la difesa, a parte casi come la Polonia, ma soprattutto non sono disposte ad affrontare una guerra, quindi a impegnarsi con degli eserciti sul campo.
Grazie Serena Giusti per questo spaccato di analisi e che ci permette di capire un po' meglio quello che avviene dietro le notizie, dietro i fatti di attualità. Grazie anche per essere stata con noi tutta la settimana, giorno dopo giorno. Ricordo tutte le puntate sul nostro podcast rsi.ch/rete2. Grazie Serena Giusti e buona giornata.
Grazie a voi per l'invito e spero di ritrovarvi presto. Buona giornata a tutti.
A presto.
Rete 2.